14ª lezione del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Passiamo con questa lezione alla seconda parte del corso e cioè iniziamo l'analisi di alcuni testi di Gentile, a cominciare dal volume del 1897, poi ristampato, integrato con un capitolo, con un'altra parte nel 1899 dallo stesso Gentile. Si tratta di un testo che ha avuto una diffusione insolita, è stato variamente apprezzato da più parti, ad esempio dallo stesso Lenin, ma anche in Italia. In Italia, ad esempio, è stato apprezzato da uno studioso non sospetto come Galvano della Volpe, che si laurea con Rodolfo Mondolfo a Bologna nel 1920, e poi si avvicina a Gentile al punto da scrivere un suo volume intitolato L'idealismo dell'atto, il problema delle categorie, e darlo alle stampe nel 1920. 24. In questo testo affronta proprio il nucleo centrale delle posizioni gentiliane, e proprio in questo testo c'è una dedica che è opportuno rileggere. Rileggo brevemente, si tratta di poche righe, cioè la dedica è questa: è all'amico carissimo Giuseppe Agnino, nobilemente caro fra i primi discepoli, al comune maestro Giovanni Gentile. Sono dedicate con immutabile affetto queste poche righe per ricordo delle lontane, indimenticabili ore passate in una pausa delle nostre fatiche di guerra, a conoscere e amare quella filosofia di cui si parla qui con non diminuito ma più forte, perché più attento amore. È più che significativa questa dedica. Galvano della Volpe fu uno dei principali esponenti del cosiddetto marxismo teorico in Italia, maestro di Lucio Colletti. Questo, come dire, come premessa, come introduzione appunto a questa lezione. Ma vediamo a questo punto l'approccio. Leggiamo un altro testo per vedere quali furono gli interessi di Gentile nella pubblicazione del suo volume sulla filosofia di Marx. E qui è possibile utilizzare un testo di Ugo Spirito che è già stato postato su Moodle, che riguarda proprio il rapporto Gentile-Marx. E Spirito, che qui sintetizzo brevemente e che utilizzo proprio come introduzione a questa seconda parte del corso: l'interesse del Gentile per Marx fu dovuto a ragioni di carattere occasionale e si esaurì nel volgere di qualche anno, non appena quelle ragioni vennero a cessare. Il che può dirsi anche del Croce, cioè di Benedetto Croce, avvicinatosi a Marx negli stessi anni e poi distaccatosene sempre. Sui due studiosi italiani, entrati in rapporto di studio e poi di fraterna amicizia, influivano non tanto l'atmosfera politica quanto la dottrina e la fede di Antonio Labriola, che veniva dando alla luce i suoi scritti fondamentali sul materialismo storico. Gentile si accosta a Marx e, come dire, con animo non proprio favorevole, si avvicina al pensiero di Marx con la disposizione d'animo meno favorevole alla sua comprensione. E si può dire, potremmo dire, continua Spirito, con un'ostilità preconcetta determinata politicamente dall'indifferenza per il problema sociale e filosoficamente dall'interpretazione antimaterialistica di Hegel, Gentile portava avanti. Per comprendere questa ostilità preconcetta bisogna tener conto della formazione di Gentile e della provenienza sociale di Gentile. Aveva avuto una formazione liberale, quindi ostile ai movimenti rivoluzionari e ostile ai problemi sociali. Gentile sente il bisogno di accostarsi alla filosofia di Marx proprio per protestare contro l'eccessivo interesse suscitato dalla filosofia di Marx, dalle questioni sociali e in particolare contro gli aspetti demagogici della maggior parte di coloro che se ne occupano. Il primo dei due scritti di Gentile, confluiti nel volume sulla filosofia di Marx, è intitolato, non a caso, una critica del materialismo storico e si apre con parole più che eloquenti a sentire taluno, cito letteralmente il passo di Gentile riportato da Spirito, a sentire taluno la preminenza scientifica spetterebbe oggi alle questioni sociali ed esse costituirebbero quantunque trattate già in ogni tempo e non perdute mai d'occhio il carattere proprio dell'età nostra. Conviene, io credo, fin da principio mostrare quanto vi sia di esagerato in questa asserzione, anche, anzi, soprattutto per cominciare dal fare una precisa e ci pare importante distinzione nell'argomento di cui intendiamo discorrere. Cioè Gentile apre il proprio discorso nella prefazione con queste parole qui, in cui esplicita il proprio intento critico e il desiderio di vagliare criticamente questo interesse per le questioni sociali. La distinzione che fa Gentile è tra la scienza, che deve rimanere in disparte, l'ideale del vecchio intellettuale, che non deve immergersi nella realtà concreta, nella realtà sociale, ma contemplare. È una distinzione questa di carattere fondamentale, di carattere pregiudiziale secondo Spirito, perché la scienza deve far capo alle condizioni reali della società, ma non può e non deve mescolarli e non deve farne una sola cosa con ciò che è proprio della sua essenza. Un altro dei motivi che servono a chiarire la disposizione d'animo di Gentile nei confronti del marxismo, nei confronti dei movimenti sociali, socialistici della seconda metà dell'Ottocento, è appunto il sistema filosofico a cui si ricollega il movimento socialista. In altri termini, a chi è convinto ed entusiasta sostenitore, seguace dell'idealismo hegeliano, cioè di Gentile, attraverso l'insegnamento di Spaventa e di Donato Iaia, non può non ripugnare a priori l'atteggiamento di un Marx e l'ostentazione della cosiddetta concezione materialistica della storia. In altri termini, Gentile non approva, avanza forti critiche nei confronti della concezione materialistica. Lo studio di Marx, dunque, a partire da queste premesse, avrebbe dovuto condurre a risultati fortemente critici, al rigetto appunto della concezione materialistica di Marx e ad una facile condanna. Tale appare appunto a chi si accinga a leggere l'introduzione del Gentile, con l'intento poi di proseguire la lettura del volume. Però la questione è ben diversa se si analizza il testo nella sua interezza, a prescindere dalla prefazione, cioè se si prende in considerazione la seconda parte del volume, in particolare la filosofia della prassi, le pagine dedicate alla trattazione della filosofia della prassi, ci si accorge che c'è una discrepanza, c'è addirittura, quasi una contraddizione tra la prima parte e la seconda, e tra la seconda parte e la prefazione. Nella seconda parte, in particolare, Gentile affronta il problema della filosofia della storia di Marx e prosegue dicendo, scrivendo: l'analisi del materialismo metafisico di Marx da me ora fatta mi conferma nel concetto che effettivamente non dalla filosofia sia naturalmente germogliata la filosofia storica, ma da questa quella sia stata ricavata artificiosamente, per il proposito in cui Marx e con lui Engels venne, dopo aver concepito la sua dottrina rivoluzionaria, di pigliare una posizione in filosofia, come egli stesso ci informa appunto. Allora c'è la seconda parte, anche la seconda parte, nonostante tutto, sembra subire le stesse critiche. Gentile la considera quasi una superfetazione, un qualche cosa di aggiunto artificialmente per giustificare un impianto filosofico, per dare una struttura filosofica al discorso materialistico, per pigliar posizione in filosofia. E allora per questo motivo, dice Gentile, questo discorso può essere considerato sotto due aspetti, come filosofia della storia e come metafisica o intuizione del mondo. Marx nel 1840, 45, 46 architettò questa parte per pigliar posizione anche in filosofia, e Marx stesso non insistette. Però, come dire, a dispetto di questo giudizio di condanna netto che sembra precludere, ogni possibilità di recupero delle posizioni di Marx e sembra respingere Marx dal campo della scienza e della filosofia, c'è una conclusione di diverso tipo. La conclusione in particolare autorizza a ritenere che il volume del Gentile rappresenti, senz'altro una critica demolitrice della filosofia di Marx, e questo risulta anche dalla dedica del volume a Benedetto Croce. Però un primo e evidente contrasto tra ciò che è affermato nella prefazione e ciò che è dimostrato nel volume, nella seconda parte in particolare del volume, riguarda proprio la formazione storica del pensiero di Marx. Nella prefazione si dice che soltanto dopo aver concepito la sua dottrina rivoluzionaria, Marx cercò di prendere in posizione anche in filosofia, quindi di elaborare un discorso filosofico, e questa posizione sarebbe stata assunta in maniera surrettizia nel 1845, quando già i testi fondamentali, tra cui il concetto fondamentale del manifesto del Partito Comunista, era stato già raggiunto da alcuni anni, e ciò risulterebbe appunto da varie fonti, da varie testimonianze. Questa è la conclusione della prefazione. Se non che, aggiunge Spirito, ricostruendo nel secondo saggio la storia della formazione del pensiero di Marx, il Gentile ricorda una lettera da questo, cioè da Marx, scritta al padre il 10 novembre 1837, a 19 anni. Marx, cioè, in quel tempo aveva 19 anni, con cui Marx informa il padre di essere impegnato a comporre tutto un nuovo sistema di metafisica, nel quale finisce per passare da un idealismo nutrito di idee di Kant e di Fichte alla ricerca dell'idea nel seno stesso del reale, e a fare degli dei che fino allora aveva collocati al di sopra della terra il centro stesso della terra. Questa per il Gentile è la conferma, come dire, la prova che la storia della mente giovanile di Marx, cioè della formazione di Marx, come lo stesso Marx racconta al padre, storia ben promettente per il futuro nemico delle idee o idealità o delle astrazioni. La forma mentis, la sua prima forma mentis di Marx, in altre parole, in quei primi studi è già determinata. Potrà egli passare dalla trascendenza all'immanenza e poi da Hegel a Feuerbach, un altro passo secondo Marx sulla medesima via. La sua mente però sarà sempre quella che nei primi suoi moti erasi svolta alla poesia e all'idealismo astratto. Vano dunque pretendere che la sua filosofia sia pure scoria e non sostanza del pensiero di lui, cioè del pensiero di Marx. Ed occorre ricordare ai socialisti marxisti, secondo Gentile, che il pensiero di Marx è essenzialmente filosofico, e che ad intenderlo esattamente bisogna rifarsi con cura su quello hegelismo che essi sberteggiano per scimmiottare il maestro, se spesso senza conoscerne altro che le caricature fattene da lui, cioè da Marx. Ma Marx non fu un rivoluzionario che fece ricorso alla filosofia solo per giustificare le proprie teorie rivoluzionarie. Fu anche un vero e proprio filosofo, e per particolari studi, come dimostra la lettera di Marx al padre scritta nel 1837, fu anche un vero e proprio filosofo. Per le condizioni e per le condizioni dei tempi diventò rivoluzionario. Era stato filosofo prima che rivoluzionario, mentre tutti i comuni socialisti militanti sono rivoluzionari ben prima che filosofi, quanto pur si curano potendo di raggiungere e appropriarsi quest'altra qualità del maestro, di solito molto più difficile acquisto che la prima non sia. Allora a quel punto qui c'è un'inversione di tendenza, un capovolgimento di prospettiva. La prima parte Gentile parlava della filosofia di Marx come una superfetazione, come un qualche cosa di aggiunto arbitrariamente per giustificare in qualche modo posizioni già prese. Invece qui c'è appunto un discorso di altro tipo. La conclusione del libro di Gentile espressa in maniera perentoria, aggiunge Spirito, ed è diametralmente opposta a ciò che si è indotti a credere leggendo la prefazione.